they got a student suicide singing, oh my God. In my mind, they got a student genocide singing, oh my God. In my mind, they got a student suicide singing, oh my God. Oh my God. Slam, bam, I come on scene, but like gasoline, you can tell I'm in the tank, like money in the bank. I smell appealing, but I'm toxic, can send you reeling without an inkling. Keep you thinking, cause you gave cash to the feds, left your school district for dead. Fucked you up in the head, but still they saying nothing's wrong. Selling firewater by outlawing the bong. Still believing the system is working, while half of my people are still out of working. Anonymous notes left in the pockets and coats of judges and jurors from Frisco to Jersey. Threats and protests, politicians, mob debts, trumped up charges and phony arrests. Staged a lethal injection the night before the election, cause he got donation from the prison guards union. Oh my God. In my mind, they got a student suicide singing, oh my God. In my mind, they got a living genocide singing, oh my God. In my mind, they got a living suicide singing, oh my God. Listen in to my stethoscope on a rope. Internal lullabies, human cries, thumps in silence, the language of violence. Algorithmic, cataclysmic, seismic, biorhythmic. You can make a life longer, but you can't save it. You can make a clone and then you try to enslave it. Stealing DNA samples from the unborn and then you coming after us because we sampled a James Brown horn. Scientists who's got this progress, a four-headed sheep is their latest project. The CIA running like they're Jones from Indiana, but they still won't talk about that Jones in Guyana. This ain't no cartoon, no one slips on bananas. You really think that that car killed Diana? Hell, I shot Ronald Reagan, I shot JFK, I slept with Marilyn, she sung me happy birthday. Oh my God, in my mind they got a student suicide singing, oh my God, in my mind they got a living genocide singing, oh my God, in my mind they got a living suicide singing, oh my God, oh my God, and we say no.
Buongiorno a tutti ancora dai microfoni di Radio Popolare, giorni migliori 9-10. E soprattutto buongiorno al nostro ospite in studio, finalmente qualcuno ci viene a trovare, buongiorno a Umberto Ambrosoli, grazie di essere
buongiorno
venuto.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Noi siamo qui insieme perché l'11 luglio di quest'anno, come dire, è tondo, no? Sono 40 anni, il 1979, l'assassinio di tuo padre a Milano, e ci saranno diverse iniziative, giusto?
Ce ne saranno principalmente due, una alle ore 11 organizzata dal Comune di Milano, dall'Ordine degli Avvocati di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano, giusto che siamo a Milano, presso l'Aula Magna del Palazzo di Giustizia. È un incontro pubblico più che una cerimonia, e rifletteremo tra gli altri con Gerardo Colombo e con Mario Calabresi sull'attualità dell'esempio di Giorgio Ambrosoli. E l'altro, l'11 luglio, sempre, stavolta alle ore 22, una fiaccolata organizzata da Libera in via Morozzo della Rocca, dove papà è stato assassinato.
Una fiaccolata, speriamo in molti giovani, insomma Libera Milano, nonostante insomma l'estate ha grandi numeri. Io, Umberto, volevo insieme a te intanto provare a fare quell'opera del ricordo che è attuale, come dire, che è il valore civile che sta, come dire, riconosciuto in molti anni, ma come dire che bisogna incessantemente ricordare il valore della responsabilità individuale e collettiva di alcuni gesti, uno insieme, e magari lo facciamo partendo dal momento forse più duro, anzi scusami perché io su queste cose sono un po', come immagino tu sarai molto più come dire, abituato tutti noi ad averle sentite tante volte, però comunque insomma mi sento, è un momento sempre comunque delicato. Partiamo dalla telefonata che arrivò a tuo padre, la seconda telefonata, e poi spiegheremo anche da chi, nel 1979, poco tempo prima.
Pronto, avvocato? vista l'urgenza.
Questo era, questo era William J. Arico, giusto?
No, William J. Arico era il killer.
Era questo, il killer. Questo chi era?
Era Giacomo Vitale, un affiliato della famiglia Bontade, e realtà con la quale Sindona aveva delle connessioni dirette, soprattutto per il tramite della mafia italo-americana.
Sindona, banca privata italiana, tuo padre fu chiamato commissario, liquidatore, come poteva capitare ad altri uomini, come dire, che di mestiere lo fanno, come può capitare oggi ad alcuni avvocati, ad alcuni commercialisti che all'interno del, abbiamo visto ieri, abbiamo raccontato Umberto ieri, 2243 aziende private al nord colluse con la criminalità organizzata. Poteva capitare a, come dire, a varie persone iscritte ovviamente per professione, per interesse, per capacità, per moralità nell'elenco dei, dei commissari. La sua era un caso un po' particolare, per cui era un una persona scelta ad hoc. Proviamo a sentire ancora un pezzettino di un audio. Questo è il film che è stato dedicato, ma la ricostruzione è storicamente molto interessante. È il presidente della Banca d'Italia dell'epoca, Paolo Banfi, che fu l'unico, se non sbaglio, delle istituzioni a presentarsi al funerale di tuo padre, un'altra delle, esatto, delle terribili ferite che questo paese ha inflitto alla, agli uomini della società civile, agli uomini che si sono prestati al lavoro pubblico, che altri invece non hanno voluto fare.
L'urgenza e la delicatezza delle decisioni a prendere, il Ministero del Tesoro, del sottoscritto, il governatore della Banca d'Italia, e d'accordo con tutta la direzione, abbiamo deciso che lei sarà il commissario liquidatore unico. Il dottor Sarcinelli sarà suo interlocutore per tutta la durata dell'incarico.
Congratulazioni, avvocato.
Grazie.
Sono sicuro che la sua preparazione la metterà al riparo dalle critiche. E comunque non mancherà.
Mi cercava, avvocato.
Questo è il film sulla storia, appunto, di Giorgio Ambrosoli. Fa testo un eroe borghese, il libro che, se non avete mai letto nella vita, ovviamente vi consigliamo. Una storia di un'attualità incredibile, cioè apre veramente uno squarcio importante su quello che siamo stati e su quello che siamo. Io volevo infatti partire da qua, Umberto, forse anche per la tua professione, a parte il fatto che in famiglia, come dire, avete tutti avuto a che fare con la giurisprudenza, con diciamo la moralità del rapporto tra l'economia e la società, diciamo così, perché anche negli ultimi tuoi ruoli come presidente di istituti bancari, membro di collegi sindacali, insomma, oltre all'operatività vera, l'imprenditorialità, immagino, come dire, la voglia di far crescere le imprese a cui si partecipa, c'è sempre un po' da affrontare la questione di quel pozzo grigio che sono le relazioni complesse tra legalità e illegalità del nostro paese. Nella tua esperienza, in questi anni, di celebrazione in celebrazione, no? di memoria in memoria, che cosa è migliorato nella tua esperienza e che cosa non è cambiato di questo paese dall'epoca in cui tuo padre fu assassinato?
Penso che sia opportuno, se guardiamo all'attualità dell'esempio di papà, renderci conto che il contesto esterno ha delle straordinarie differenze rispetto ad allora. In primo luogo, ovviamente, di carattere soggettivo, figlio del fatto che sono passati 40 anni e che i protagonisti di allora non sono più personaggi del nostro presente. Tu giustamente ricordavi quel libro meraviglioso scritto da Corrado Staiano nel 1991-92, Un eroe borghese, dal quale è tratto il film del quale abbiamo sentito una breve sequenza poco fa. È un libro meraviglioso che richiede però di conoscere un pochettino la storia.
Un pochino sì, è vero. Oggi si farebbe fatica da digiuni completi.
Inevitabilmente, è un documento che ha la sua età, per cui oggi dire a un ragazzo di 20 anni, ma anche a una persona di 30 anni, dire Giulio Andreotti non è che evochi questo granché. Sì, per chi ha un po' di memoria o per chi ha studiato un pochettino o ha ascoltato in casa, è un personaggio politico di straordinario spessore che ha caratterizzato tutto il dopoguerra fino ai primi anni 90. Va bene, ma la complessità che c'è dietro quel nome è qualcosa di straordinariamente più ampio. Eppure quel libro, pur con questo limite ci consegna che cosa? Ci consegna uno spaccato di quelle che sono le dinamiche del potere, e quelle, ahimè, non sono cambiate, perché quelle sono proprio dell'essere umano. Le dinamiche del potere fanno sì che alcuni mettano la propria affermazione talmente avanti rispetto a tutto il resto da accettare i compromessi come modello di vita, da accettare la prepotenza come strumento di affermazione, da accogliere la violenza come mezzo per riuscire a fare la differenza fra sé e gli altri. È ovvio che uno non necessariamente parte con quel progetto, ma pian piano, per raggiungere i suoi obiettivi, è disposto a scalare quel tipo di montagna, o meglio, a scegliere quella via per arrivare alla cima della montagna.
Nella tua esperienza in consiglio regionale, io stavo riascoltando stamattina alcuni file di varie tue denunce. Mi ricordo, insomma, all'epoca Maroni ce ne sono state diverse nel consiglio, ne avete vissute tre inchieste vere e proprie, arrivate sui banchi da fuori, insomma, dalla magistratura. Proprio, diciamo, occasioni di questo tipo di rapporto, cioè il rapporto tra la gestione del potere e, come dire, una palese contrarietà agli interessi comuni, anzi camuffata come interesse di tutti quando erano interessi di pochi. Quali sono i due o tre episodi che tu vorresti ricordare? Perché appunto le persone non si ricordano Giulio Andreotti, ma non si ricordano neanche Caselli, secondo me.
Ma non ci ricordiamo tanti segmenti della storia del nostro paese, che pure ci offre degli esempi meravigliosi, perché attenzione, quando parliamo di attualità della dimensione negativa non dobbiamo nasconderci che c'è un'attualità anche della dimensione positiva.
Assolutamente.
C'è un articolo molto bello di Raffaella Calandra pubblicato su il periodico del Sole 24 Ore, l'ultimo numero, che racconta il premio Giorgio Ambrosoli, che è un premio istituito 7 anni fa in memoria di papà, con Transparency International.
Ricordiamo, l'associazione che studia in tutto il mondo e monitora la qualità e la quantità di corruzione dei paesi.
E con anche Confcommercio, che è interessante che un'istituzione con quelle caratteristiche abbia voglia, cioè con quelle caratteristiche e con quel tipo di responsabilità istituzionale, abbia voglia di sottolineare l'importanza dell'etica, l'importanza della legalità. Quel premio è principalmente un premio alla responsabilità, all'integrità e alla professionalità. Questi sono i tre elementi che lo definiscono. E ogni anno, da 7 anni a questa parte, noi identifichiamo delle storie nel paese che ci vengono segnalate da diverse antenne, da diverse fonti, di persone che hanno interpretato il loro ruolo con responsabilità, con integrità, con onestà, a tutela dello Stato di diritto. E è bellissimo vedere quante sono queste storie. Siamo partiti pensando che sarebbe stato complicato trovarne un numero sufficiente per parlare del premio al plurale, e siamo arrivati a doverne selezionare in senso negativo, cioè a doverne escludere, perché alternativamente non è più un premio
comunque meritevoli, insomma.
E le troviamo in tutti i contesti.
Ci fai un paio di esempi?
Io vi faccio gli esempi nel mondo dello sport. Abbiamo un ciclista professionista che a un certo punto ha detto basta alla pratica del doping, è diventato testimonial, tra virgolette, di una sportività diversa rispetto a quella che mette il vincere davanti a tutto, anche davanti alle regole, e per questo è stato completamente emarginato dal mondo dello sport. Abbiamo un calciatore che ha fatto altrettanto, un allenatore che ha fatto esattamente la stessa cosa e tra l'altro era allenatore della squadra nazionale, quindi la sua protesta era una protesta che aveva un valore, se possibile, ancora più alto. E poi, uscendo dal mondo dello sport, abbiamo nel mondo delle istituzioni sindaci, amministratori comunali, abbiamo persone nel mondo dell'impresa, abbiamo persone nel mondo degli enti pubblici. Gli esempi sono tantissimi, distribuiti su tutto il territorio nazionale. Non dobbiamo pensare che sia solamente una parte del paese quella dove certi rischi e quindi la richiesta di un determinato specifico coraggio siano quotidianità. E ci rendiamo conto che una parte consistente del paese cresce coltivando esattamente quei valori che hanno contribuito a determinare mio padre nelle sue scelte. Ecco perché quando parliamo di attualità non dobbiamo solo dire oddio, non è cambiato niente
dal punto di vista
dal punto di vista negativo. Fortunatamente non è cambiato niente anche dal punto di vista negativo, scusate, dal punto di vista positivo. Tu prima comprensibilmente enfatizzavi il fatto che solamente Baffi fosse il rappresentante delle istituzioni presenti al funerale di papà. È vero, però era un funerale dove c'era comunque tantissima gente, c'erano tantissimi milanesi che lo conoscevano o non lo conoscevano,
c'erano i cittadini
che hanno sentito l'esigenza di dover partecipare, così come mio papà aveva sentito l'esigenza di dover partecipare dopo la strage di Piazza Fontana a quel funerale terrificante e al contempo straordinario in Piazza del Duomo.
Sì, che è rimasto appunto nella memoria di tutti quelli che ci sono andati. È così, è come dire, è il rapporto tra come dire, l'azione, adesso banalizzando, del male, la reazione, no? la reazione anche collettiva, la capacità di rispondere. Sì, avevo anche scelto Ciampi, il presidente, che è poi prima Banca d'Italia e poi presidente, poi dire, tra virgolette, presidente del Consiglio di Salvezza Nazionale, poi presidente della Repubblica, che onorò, insomma, forse provò a mettere a chiudere la ferita della relazione tra le istituzioni e la tua famiglia, come dire, in maniera definitiva, con parole molto importanti sul tuo parere. Io vorrei però, se hai voglia, siccome poi rischiamo di avere poco tempo, di ricordarlo ancora una volta l'appuntamento, perché l'anniversario è l'11 luglio e gli appuntamenti sono due. Abbiamo detto alle 11 e alle 22 per semplificare la vita, così ce lo ricordiamo, però a me piacerebbe ridirlo, perché a Milano c'è ancora tanta gente e soprattutto l'appuntamento della sera io lo so che interessa anche a tanti giovani che forse saranno incuriositi dal nostro modo di raccontare. Noi non abbiamo spiegato esattamente bene oggi tutto, cosa abbiamo lasciato, qualche porta aperta alle persone di informarsi. Giovedì 11 luglio
alle ore 22 in via Morozzo della Rocca, che è una via che collega via San Vittore a Corso Magenta, ci sarà una fiaccolata organizzata da Libera Milano con degli interventi di più persone per ricordare il significato dell'esempio di papà. E lo stesso giorno, 11 luglio, alle ore 11, a Palazzo di Giustizia in Aula Magna, un incontro pubblico per riflettere proprio sull'attualità, cioè per riflettere sul fatto che gli esempi come quello di papà, e sono tanti nel nostro paese, soprattutto quelli che ci sono stati consegnati in maniera drammatica negli anni 70, sono esempi che ci possono aiutare ad essere dei cittadini migliori, intendendo per cittadini migliori a far esplodere la nostra responsabilità in una maniera che costruisce, che plasma il mondo nel quale viviamo.
Sì, e che rende a tutti più facile l'essere cittadini, a tutti più facile poter avere una famiglia, dei figli, delle scelte private e pubbliche, perché appunto sarebbe bello non aver bisogno di eroi, ma che ciascuno facesse il suo mestiere. Ricordiamo la fondazione. Perché è bello, andiamo a vedere anche
il premio Giorgio Ambrosoli. Sì, c'è un po' di confusione in relazione alle iniziative nella memoria di papà, perché ci sono tante persone che hanno voluto creare qualcosa che lo ricordi. Questo è il premio Giorgio Ambrosoli, poi c'è l'associazione che organizza la giornata della virtù civile, che è un'altra realtà importante per Milano, molto bella.
Grazie mille Umberto di essere passato ancora una volta. Noi avremo l'11, lo annuncio già, uno speciale con anche un come dire, non soltanto la storia, la memoria, il ricordo, ma anche qualche diciamo qualche rilettura del tempo per voi ascoltatori e ascoltatrici. La linea passa al giornale radio. Ancora un ringraziamento, una buona giornata a Umberto Ambrosoli.
Grazie a tutti voi.